Ne parliamo con Guido Lutrario dell'Unione Sindacale di Base. Ciao Guido, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, cominciamo da Roma per una questione, diciamo, cronologica, perché è, diciamo, più recente l'arresto di Raffaele Marra. Questa mattina i carabinieri hanno arrestato appunto quello che è il braccio destro di Virginia Raggi, un nome che è sulla bocca di tutti ormai da mesi, proprio perché personaggio poco limpido. C'era da aspettarselo, era nell'aria. Com'è possibile che si è arrivati a questo punto quando gran parte degli osservatori e anche degli stessi membri del Movimento 5 Stelle segnalavano rispetto a Marra una criticità?
Beh, noi l'abbiamo chiesto pubblicamente alla sindaca Raggi di disfarsi di questo personaggio. Ma abbiamo anche capito nell'arco di questi mesi che la relazione stretta con Marra evidentemente rappresentava un gruppo che ha gestito l'amministrazione comunale in questi mesi. Noi abbiamo chiesto che venisse rimosso, che non svolgesse funzioni di responsabilità, che non gli venissero affidati incarichi rilevanti come quello di direttore del personale. Lui veniva già da un'esperienza alla Regione Lazio con la Giunta Polverini, era stato contestato proprio nel ruolo di direttore del personale e noi ci siamo chiesti: ma perché ai dipendenti capitolini che già sono martoriati da tutta la vicenda del salario accessorio, del non rinnovato contratto, eccetera, devono subire questo personaggio che non ci piace, anche perché viene da una storia politica che non avrebbe niente a che fare col Movimento 5 Stelle, viene dall'amministrazione di destra della Polverini, dall'amministrazione Alemanno, è un personaggio che si presenta con un curriculum che non ha niente a che fare col Movimento 5 Stelle e che quindi non ha le carte in regola per realizzare il programma con il quale il Movimento 5 Stelle ha vinto le elezioni comunali di Roma. E il fatto che in realtà questo personaggio sia stato tenuto in ruoli di grande responsabilità, perché poi la richiesta non è venuta solo dall'Unione Sindacale di Base, è venuta anche dall'interno stesso del Movimento 5 Stelle, ma la sindaca Raggi ha resistito e ha voluto mantenere questa relazione, ovviamente per noi ha rappresentato un dato preoccupante perché evidentemente questa relazione era così forte che non ci si poteva disfare di un personaggio chiave. Oggi noi diciamo chiaramente alla sindaca: c'è la possibilità di una svolta, torniamo al programma, ci siamo liberati di un personaggio discutibile, di un personaggio che sicuramente non aveva nessuna intenzione di mettere in pratica il programma, c'è nell'amministrazione comunale di Roma un insieme di dirigenti che esprimono una posizione di destra, che stanno conducendo una vera e propria guerra contro i poveri nella nostra città, sul tema delle abitazioni, sul tema del mancate revoche dei piani di zona per quanto riguarda la vicenda dove dei piani di zona che sono una evidente truffa ai danni di decine di migliaia di cittadini romani, e su cui l'amministrazione aveva preso degli impegni che finora non sono stati purtroppo rispettati. Ci sono vicende legate alla gestione dei servizi, alle aziende partecipate, quindi c'è un intreccio tra affari e funzionari dell'amministrazione pubblica. Finché una giunta non avrà la forza e il coraggio di liberarsi di questo mondo dell'amministrazione che condiziona la vita della città, condiziona la possibilità di governare in modo trasparente e vicino ai cittadini la città, e allora il rinnovamento non sarà possibile. Questo l'avevamo chiesto a chiare lettere, peraltro è abbastanza sintomatico che l'assemblea che noi avevamo organizzato il 4 ottobre in Campidoglio sia stata sostanzialmente osteggiata e ostacolata, ci venne negata la sala della protomoteca proprio da un signore che stanotte è stato assicurato alla giustizia, e noi su questo, anche se non abbiamo mai augurato il carcere a nessuno, però diciamo: ma guarda un po', proprio il signor Marra che voleva impedire ai lavoratori, ai cittadini romani di riunirsi in assemblea in Campidoglio per chiedere cosa? Il rispetto del programma su cui l'amministrazione Raggi è andata al governo della città. Noi speriamo che ci sia un cambio di passo, speriamo che questo sia l'opportunità per invertire una tendenza che non ci piace, per ripristinare l'agenda che sta scritta nel programma elettorale del Movimento 5 Stelle e che noi vorremmo vedere realizzata negli interessi di tutti quelli che hanno creduto in un rinnovamento vero.
Ma tu credi
è un'opportunità, speriamo che la Giunta la sappia cogliere.
Tu credi che ci sia questa volontà, cioè la volontà di adesso voltare pagina, mettere un punto e ripartire, come dicevi poco fa dal programma? Ti chiedo questo perché appunto non si tratta di un personaggio che un po' a sorpresa viene scoperto essere coinvolto in vicende poco chiare. Parliamo di un personaggio appunto sulla bocca di tutti ormai da mesi, di un personaggio che è molto vicino a tutto il giro dell'amministrazione Alemanno, stava con Alemanno e con Panzironi, quindi anche Mafia Capitale, già ai tempi del Ministero delle Politiche Agricole. Insomma, è un personaggio che dal 2006 caratterizza in maniera non trasparente la politica italiana e in particolare romana. Quindi che venga scelto un personaggio così fa venire qualche dubbio sulla reale volontà di un cambio di passo, del cambio di passo a cui facevi riferimento tu.
Finora questa volontà non si è manifestata, c'è poco da fare. Noi quello che speriamo è che adesso, di fronte a fatti evidenti, peraltro non abbiamo parlato dell'altro soggetto che è stato arrestato, fa parte di una storia che è quella dei costruttori e del condizionamento che i costruttori hanno sempre esercitato sulla vita della città, sul futuro, sul suo sviluppo, sulle sue dinamiche urbanistiche.
Parliamo, scusami se ti interrompo, di Sergio Scarpellini, il costruttore immobiliarista
romano. Uno dei tanti. Delle tante famiglie di costruttori che a Roma, tante, relativamente tante, perché si è trattato sempre degli stessi nomi nell'arco di 30-40 anni, che però hanno condizionato pesantemente la vita e in particolare sul tema abitativo, che resta uno dei drammi irrisolti di questa città e su cui purtroppo questa amministrazione sta semplicemente ripercorrendo quello che hanno o non hanno fatto le precedenti amministrazioni. Io dico che c'è una opportunità, cioè che di fronte a questo dato di fatto non c'è la sindaca che deve intervenire per cambiare il ruolo o ridimensionare le funzioni di un direttore, di un amministratore, di un funzionario. C'è un dato di fatto, c'è la magistratura che interviene, c'è un personaggio che viene tolto di mezzo. È un'opportunità. Adesso la Giunta è di fronte a un bivio e speriamo che imbocchi la strada giusta. La strada, ripeto, quella del programma, lo vuole fare o non lo vuole fare. È chiaro che l'alternativa è andare a casa, non è che ci sono molte strade perché un'amministrazione che si presenta ai cittadini nel segno del rinnovamento e che poi non agisce in funzione del rinnovamento, ma che conserva funzionari che sono compromessi con le passate e stagioni, che non mette in pratica il programma di cambiamento sociale che si aspetta soprattutto la grande periferia della città, è chiaro che è un'amministrazione che poi non c'ha un grande futuro davanti. Poi io voglio rilevare anche un fatto, perché è sotto gli occhi di tutti, mentre il sindaco di Milano si autosospende per la vicenda dell'Expo, passano praticamente minuti e arriva un provvedimento evidentemente tenuto nel cassetto e tirato fuori al momento opportuno. Bisognava pareggiare quello che succedeva a Milano con la situazione di Roma. Questo fa parte di un sistema che nel complesso viene screditato ogni giorno di più. Io penso che anche per il Movimento 5 Stelle ci sia adesso un po' una necessità, insomma, cioè, o questa amministrazione, questa sindaca romana su cui ci sono gli occhi puntati di tutto il paese, su cui è cominciata dal giorno stesso del suo insediamento un'attività anche di boicottaggio mediatico, perché questo noi non l'abbiamo mai nascosto, è evidente, sta sotto gli occhi di tutti, cioè questa amministrazione è stata immediatamente attaccata in tutte le forme e con motivazioni non sempre solide, ma il Movimento 5 Stelle al centro di questo attacco ha difeso l'amministrazione, ma l'ha anche in qualche modo sollecitata a comportamenti diversi, a partire dalle nomine, a partire dai soggetti che mettevano i ruoli di responsabilità. È chiaro che adesso siamo in una situazione, oh, sono problemi che dovranno gestire loro, ovviamente noi non ci intromettiamo, però mi pare che sono di fronte ad una necessità di prendere delle decisioni importanti e noi speriamo che queste decisioni vadano nella direzione, ripeto, di porre mano al programma. Voglio soltanto ricordare, noi abbiamo assistito come tanti romani in quest'estate un po' al balletto delle nomine e abbiamo formulato una domanda semplice, insomma questo cambio di assessori, questi rimbalzi, queste sostituzioni sono legate a una volontà dei singoli soggetti di rispettare il programma o rispondono ad altre logiche? Purtroppo questa domanda non ha trovato risposta, perché poi sul programma, che è la cosa che a noi ci interessa di più, per esempio, lo dico, la salvaguardia del carattere pubblico delle aziende partecipate, la reinternalizzazione di molti servizi. Oggi io leggo, mentre c'è la vicenda di Marra, che la sindaca parla di razionalizzazione delle aziende partecipate. È un termine equivoco, perché in questi anni razionalizzazione ha sempre significato riduzione del personale.
Esatto, non è equivoco, in questi anni è stato chiarissimo purtroppo come termine.
Giustamente, però lo si usa in modo equivoco, certo, nei confronti degli ascoltatori, dei cittadini, dell'elettorato, no? Se razionalizzare, no, qui non si razionalizza, si taglia. E invece noi avevamo ascoltato altri progetti, per esempio la reinternalizzazione di molti servizi, che certamente è anche utile a evitare sprechi, perché sappiamo che reinternalizzare molte attività corrisponde anche ad una riduzione di costi, per esempio viene abbattuto in automatico il profitto per quelle aziende private che sono esattamente le gestrici del servizio esternalizzato. Ma di questo però non c'è finora segnale, noi non abbiamo ravvisato né nella gestione dei rifiuti né nella gestione dei servizi collegati al trasporto pubblico, non abbiamo visto questo. Su Acea erano stati lanciati dei segnali, ma questi segnali poi sono scomparsi, e poi sulle politiche abitative, che se riteniamo cosa più grave, perché erano stati proprio su quel terreno lanciati segnali più incoraggianti e poi purtroppo molto è andato per il momento deluso. Poi c'è ancora tempo ovviamente per affrontare le questioni, ma si tratta di salvare il patrimonio pubblico, di allargarlo questo patrimonio, perché c'è una fetta di povertà nella nostra città in crescita e esponenziale, ma non si interviene su questo. E invece c'è un po' una sorta di istigazione alla guerra tra i poveri, la vicenda di San Basilio è abbastanza evidente. Insomma, non la voglio fare troppo lunga, io penso che ci sia una possibilità oggi e che questa possibilità l'amministrazione la deve cogliere. Se non la coglie, a questo punto evidentemente non c'è nessuna volontà di andare nella direzione giusta.
E staremo a vedere. Senti, ci siamo un po' allungati, ma non posso non chiederti una battuta anche su Milano. Già hai fatto un piccolo riferimento, cioè la necessità di pareggiare a un'inchiesta che coinvolge il PD a Milano con qualcos'altro che coinvolga in questo caso i 5 Stelle a Roma, ed è già una prima chiave di lettura. Sala viene indagato per concorso in falso ideologico. Comunque parliamo del più importante appalto economico di Expo, e cioè quella che viene definita la piastra Expo. Al di là, senza entrare nel merito, io trovo che uno spunto interessante di riflessione rispetto a tutto questo sia la questione delle grandi opere che ciclicamente ritorna in Italia. Ed Expo ci è sempre stato proposto come l'esempio per cui le grandi opere vanno fatte. Vedete, Expo è stato un successo, tutto è andato benissimo. Ora piano piano comincia ad emergere che Expo forse così un successo non è stato e che anche lì qualcosa di strano è successo.
Sì, sulla vicenda Expo c'è stata una controinchiesta dei movimenti che hanno condotto proprio negli anni precedenti tutta la vicenda degli appalti, di come si andava ad utilizzare quell'enorme spazio e terreno su cui poi è stata realizzata la struttura dell'esposizione universale. E io ricordo un po' a grandi linee quella vicenda, ma su questo i movimenti avevano parlato chiaro, sul fatto che c'era stata una enorme speculazione, erano stati gonfiati alla grande i costi, e questa è la solita storia dei grandi eventi del nostro paese. Sono occasioni per avvicinare grandi investitori privati, i quali però arrivano con un obiettivo di saccheggiare il territorio, depredarlo, utilizzarlo al massimo, spremerlo al massimo, e poi ritirarsi senza che sul territorio resti niente, se non il disastro di un intervento a tempo determinato. Chiusa la vicenda, si chiudono anche le opportunità che sono state di lavoro a tempo parziale. Poi vabbè, Expo è stata pure anche il laboratorio del lavoro gratuito nel nostro paese, per cui sì, si sono inventati anche le nuove forme di sfruttamento, di cui purtroppo ormai ci abbiamo anche nel resto del paese. È stato un po' un esperimento pilota. La vicenda dei grandi eventi, indubbiamente, l'accostamento che fai è questo, ma la vicenda dei grandi eventi è questa cosa qua. Intervengo per far venire investitori dall'estero, i quali però vengono con questa logica di rapina, e l'amministratore sta esattamente al centro di questo processo, attira e stabilisce relazioni con investitori, ma non si preoccupa del futuro del proprio territorio. È sempre un investimento a tempo determinato, però è l'amministratore, che può essere il sindaco, che può essere il direttore di una società costituita ad hoc per la gestione degli appalti, che può essere un assessore, di volta in volta svolge questa funzione di cerniera, ma in cui il capitale privato è determinante nello stabilire gli obiettivi, le modalità di gestione, a cosa deve servire, quanto tempo deve essere l'investimento, a quanto tempo, quando finisce l'utilizzo di quella di quel finanziamento. E questa è la logica perversa con cui stanno devastando il territorio, prendendoci in giro e facendoci credere che arrivano i soldi per lo sviluppo, ma questo sviluppo in realtà non arriva mai. Che poi in questa vicenda la classe attualmente al governo ci sia dentro fino al collo, questa è talmente evidente, talmente ormai ci siamo talmente abituati a tutto questo che quasi non fa più notizia. La notizia è che il sindaco, l'unico sindaco di cui potevano fregiarsi nella passata diciamo tornata elettorale delle amministrative, di averla conquistato, fa parte dello stesso sistema. Che poi lui in particolare sia implicato fino in fondo, non lo sia, questo francamente non ritengo neanche che sia molto importante. Il meccanismo è sempre lo stesso, cioè una gestione affaristica in cui l'interesse del territorio e dei cittadini non è nemmeno contemplato.
E non va e non può sicuramente andare bene in questo modo. Abbiamo fatto un po' tardi, ma insomma era necessario affrontare le questioni in maniera approfondita. Grazie Guido per essere stato con noi.
Ciao, ciao, grazie a voi.
Una buona giornata.